Carissimi, siamo qui per questa quinta domenica di Pasqua, Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti, se no vi avrei detto vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio, fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre in me. Se non altro credetelo per le opere stesse. In verità vi dico, chi crede in me, anche egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi, perché io vado al Padre. Parola di Dio. Ecco, carissimi, allora, cosa mi ha colpito? L'inizio. Non sia turbato il vostro cuore. Chi non ha qualche turbamento nel cuore, alzi la mano. E quindi il Signore vi dà la risposta. Voi che avete il cuore turbato per qualcosa, c'è sempre qualcosa di che avere un po' timore, no? Ecco, allora lui dice: abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. E poi una bellissima notizia, fratelli, fratelli d'Italia, no, no, non di tutto il mondo. Qual è la bellissima notizia? La bellissima notizia è che c'è una grande casa con tanti posti e lui è andato a prepararci un posto. E pensate che l'ha detto di sua iniziativa, non gliel'hanno mica chiesto. Tommaso gli fa un'altra domanda, gli dice: non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via, ma non gli chiede mica: lì dove vai, preparaci un posto. Non gliel'hanno chiesto, lo dice lui, l'ha annunciata lui questa bellissima notizia, e si vede che ci vuole tempo per preparare quel posto, eh? Lì deve preparare miliardi di sedie, sono passati più di 2000 anni, non è ancora tornato, comunque le sta preparando, comunque le sta preparando, e l'unico posto, che l'unica seggiola che non dobbiamo fallire è quella. Tutte le altre le possiamo fallire, anzi alcune sono proprio da fallire, chi ricerca la seggiolina su questa terra, ma quella no, perché quella sarà eterna. Quel posto lì lo occuperemo per l'eternità, e poi l'altra bella notizia è che a volte si sentono, non so come dire, annunci, rivelazioni, ma che tanti vanno all'inferno. Ma qui dice che i posti sono tanti in paradiso. Ma il Signore non ha mai detto che è andato a preparare posti laggiù, là sotto. Li ha preparati sopra, e tanti li ha preparati. È piuttosto nelle sette che i posti sono contati, Oh, mamma mia, 144.000, ma che miseria per i miliardi di uomini che siamo, Quindi, prima bella notizia, il Signore ci ha detto che è andato a prepararci un posto. L'altra notizia, perché questa è molto impegnativa, occorre sapere la via per arrivare a quel posto, se no non si parte, se si parte per un viaggio, prima si guarda la cartina, si guarda l'itinerario, se no non si parte. Ecco la via. Gesù ha detto che la via non è una strada, la via è lui, è la sua persona. Ecco, e questa rivelazione che fa oggi il Signore in questo Vangelo, io l'ho chiamata, io questo commento l'ho intitolato la carta d'identità di Gesù. Io sono la via, la verità e la vita, la carta d'identità divina, perché quella umana l'abbiamo già fatta altre volte, divina, perché se voi guardate un po' la storia delle religioni, no? Nessun altro profeta prima di lui, anche se divinamente ispirato, aveva mai avuto l'audacia di dichiararsi via, verità e vita, ma nell'Antico Testamento, ma ne trovate uno? Mosè, Abramo, Isaia, e questi grandi, Elia, Ma nessuno ha detto di essere via, verità e vita, Quindi nessun profeta, nessun altro fondatore di religioni l'ha detto, mai. Al massimo si dichiarava un illuminato, Buddha, oppure un ispirato, Maometto, oppure un avatar. Avatar vuol dire una manifestazione della divinità presso gli induisti, no? Ma nessuno si è mai dichiarato via, verità e vita, Questo appartiene solo a Gesù Cristo, E perché Gesù è la via? Dov'è Gesù adesso? Dov'è? È nel Padre, E vive nel Padre e quindi viene da lì. È lui che è la via per tornare al Padre, perché lui viene da lì e ci mostra la via, e non solo ce la mostra, ma è la via. Questa è una verità teologica. Padre, Figlio, Spirito Santo, la Santissima Trinità, in termine teologico si chiama la pericoresi o la circumessione, vivono uno nell'altro, non uno al di fuori dell'altro. C'è una sola vita che circola continuamente, E quindi Gesù è via proprio perché vive nel Padre e viene da lì. E l'altra novità che è per, come dire, è molto impegnativa, è via e non parcheggio. Non si ferma, lui è il capo cordata provetto, è l'apripista provetto, è l'autista perfetto, ma lui è sempre in movimento, è sempre in movimento. E cosa significa questo movimento? Questo movimento è che ha un progetto su di noi e noi realizzandolo, è proprio solo realizzando questo progetto che facciamo un exploit, la nostra vita diventa un exploit, diventa perfettamente realizzata, ed è solo su quella strada che possiamo andare sempre avanti, perché su altre strade, se prendiamo strade sbagliate, è meglio tornare indietro, anzi è necessario tornare indietro. Se vogliamo fare strada dobbiamo tornare indietro, Ecco, quindi primo, il Signore rivela chi è la via. Secondo, noi dobbiamo sapere come fare per arrivarci. L'altra condizione è che noi abbiamo bisogno di tempo. Noi siamo nel tempo. Noi per realizzare questo progetto abbiamo bisogno di tempo. Noi il tempo, possiamo dire che è una linea, no? Non sappiamo quando sarà lunga questa linea, ma per ognuno la vita avrà una lunghezza che noi non conosciamo prima, come un po' il treno che scorre sui binari, ogni tanto c'è una fermata e qualcuno scende, Ecco, la nostra vita è un po' il treno, e ci sarà la fermata per ognuno di noi a stazioni diverse, Ma allora, quando ci sarà la fermata, cosa succederà? Succederà che usciremo dalla linea e entreremo dove? Entreremo nel punto, punto finito, Non andremo più avanti su quel terreno, E solo seguendo questa via, salendo su questo treno, arriveremo alla meta, quella giusta, E qui vediamo Tommaso che gli chiede: Signore, non sappiamo dove vai, Come possiamo conoscere la via? Allora, io sono la vita. E poi continua: io sono la, non solo la via, la vita. Allora, vi avevo già detto l'altra volta che noi abbiamo la vita, ma quello che abbiamo noi lo perdiamo, la vita finirà per noi, Lui non ha la vita, è la vita, e quindi ha attraversato la morte e poi è uscito dall'altra parte, Come diceva padre Dominique Philippe, che insegnava filosofia a Friburgo, vi dico una sezione filosofica, ma poi ve la spiego, no? Dio è colui che per essenza è l'esistenza, cari miei. Noi per essenza non siamo l'esistenza, perché se fossimo l'esistenza saremmo sempre esistiti. Se la nostra essenza fosse l'esistenza saremmo sempre esistiti. Invece l'esistenza noi ce l'abbiamo, vedete la differenza? Non siamo la vita, ce l'abbiamo. E perché? Per il fatto che ce l'abbiamo la possiamo anche perdere, la perderemo così come ce l'abbiamo adesso, E dobbiamo sapere che questa vita che noi abbiamo è, come dire, facendola coincidere con la sua, perché qui il Signore dice una cosa straordinaria alla fine di questo Vangelo, ma ci avete fatto caso? In verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste. Poi c'è il perché, perché io vado al Padre. Allora, io mi sono dato, questa è una cosa, è una promessa che ha fatto, quindi sarebbe realizzabile, ma perché? Perché non la realizziamo più di così? Ma io una spiegazione l'avrei trovata, pensando un po' così nella vita di preghiera, no? Dico, ma allora il Signore ha un grande desiderio che siamo uno, no? Come Lui era uno col Padre, vuole che anche noi siamo uno col Padre, no? Ma io quando rifletto dico, ma noi siamo due. C'è il Padre, poi ci sono io, Vilma, e ho la mia volontà, ho le mie... non sono uno con Lui. Fossi uno col Padre, ma veramente farei le cose anche più grandi, farei le cose che Gesù ha detto, perché essendo uno col Padre ho i suoi poteri. E Gesù ci insegna a percorrere questa via, a vivere questa vita per diventare uno col Padre, Ecco. E la terza caratteristica è che Lui è verità, È verità in se stesso, ma è verità, cioè è verità in se stesso, addirittura il Verbo fatto carne, perché annuncia la parola, è l'unico che salva, distrugge il peccato, ma è verità anche per noi, Se noi ci lasciamo abitare da Lui, se ci lasciamo guardare dentro, ci svela a noi stessi, ci rivela la sua misericordia, che ci rinnova a ogni momento e può anche in un istante, in un batter d'occhio, se ci crediamo, renderci nuovi fiammanti, Quindi seguendo queste indicazioni, via verità e vita, come fare per seguire queste indicazioni? Dobbiamo fare delle scelte, scelte morali, dobbiamo scegliere il bene e eliminare il male dalla nostra vita, E come fare? E come fare? Ve l'ho già detto tante volte, dobbiamo lasciare il volante a lui, deve essere lui l'autista, perché vi ho detto che conosce la via, perché è l'unico che viene da lì, dalla meta dove andremo, e i suoi progetti su di noi sono grandiosi rispetto ai suoi, i nostri sono progetti striminziti, questi progetti a cui ci teniamo tanto e facciamo tanta fatica a rinunciare per scegliere il suo. Ma pensate quanti santi non conosceremmo se non avessero risposto di sì alla chiamata del Signore. Ma chi conoscerebbe una madre Teresa di Calcutta? Ma chi conoscerebbe un padre Pio? Ma chi conoscerebbe San Giovanni XXIII, San Giovanni Paolo II, ma nessuno, se fossero rimasti nel loro cantuccio lì. Ma poi oggi è doveroso, chi conoscerebbe Maria Santissima? Ieri guardavo e dicevo, ma guarda Maria, tutta questa folla, questa, è perché tu un giorno sei apparsa in quell'angolo di Portogallo e adesso folle immense. Si spostano per andare a venerare questa apparizione. Quindi vedete, la nostra vita prende uno slancio, una grandeur, solo se ci conformiamo al progetto di Dio, e non solo alla nostra vita. Ma il più gran bene che possiamo fare all'umanità, siamo dei grandi benefattori dell'umanità, perché, diceva una francese, Elisabeth Lézard, diceva che un'anima che si eleva, eleva il mondo. È come l'esempio che vi porto, no? Ogni tanto, se voi da un secchio d'acqua tirate via un mestolo d'acqua, non è che rimane il buco in mezzo, si abbassa il livello dell'acqua. E se voi aggiungete un mestolo d'acqua non è che viene un cucuzzolo in mezzo, si alza il livello dell'acqua. Ecco, noi possiamo fare alzare il livello di bene che c'è nell'umanità. E così, quando c'è quel detto molto, un detto popolare, ma corrisponde a quello che siamo, no? Dunque, vi ho detto che noi non siamo la causa del nostro essere, noi non siamo la vita, ma passiamo nella vita come il treno passa sui binari. E quando questi binari finiranno, la nostra corsa cesserà e allora si dice con quell'espressione popolare, renderemo l'anima a Dio, e renderemo il corpo alla terra, Quindi questo rendere spiega oltretutto, perché della vita non possiamo farne ciò che vogliamo, dicendo la classica frase che sentiamo sempre, la vita è mia, ne faccio quel che voglio. E no, te la sei data tu la vita. Ma cosa ti sei dato? Ma tu ti ritrovi a esistere. E magari vorresti essere completamente diverso di quello che sei. La vita è un dono. Mi è stata, come dire, imprestata, mi è stata data da gestire, ma se qualcuno mi dà dei beni da gestire, so che non sono miei e quindi non li distruggo e non faccio quel che voglio, li tengo bene per restituirli in buono stato. Quindi, no, lui solo la vita, via verità e via verità, Ma ci fa rinascere la vita nuova ogni volta che il suo sguardo ci raggiunge nel profondo del nostro male, nella nostra miseria. Solo allora sorgiamo dai nostri sepolcri e risorgiamo a vita nuova. Ecco carissimi, allora chiediamo al Signore che che siamo uno. Allora forse capiterà quello che dice La conclusione di questo Vangelo: chi crede in me compirà le opere che io compio e ne compirà di più grande di questo, perché vado al Padre. Ecco, carissimi, allora vorrei concludere il giorno di Maria. Vorrei leggervi una preghiera in cui penso che tutti vi sentirete un po'... assomiglia un po' alla Salve Regina, esuli, gementi, piangenti in questa valle di lacrime, la vita un po' così. Questa preghiera è stata scritta da un salesiano, si chiama Don Marino Gobbini, e dice così: Maria, Vergine della Sera, quando incombe il dolore e irrompe la prova, quando sulla nostra vita sovrasta il cielo nero degli affanni, il freddo della delusione, l'ala severa della morte, riempi di presenze amiche il tempo amaro di chi è solo, conforta chi ha perso fiducia nella vita e fa che la pace, sentite, diventi traguardo dei nostri impegni quotidiani. Che la pace, vi ribadisco, sia il nostro impegno quotidiano. Appena c'è uno screzio, corriamo a risanarlo, non lasciamo che si allarghi. E poi volevo anche leggervi una preghiera, perché è il mese di Maria, scritta da un tedesco morto nei campi di concentramento, un certo Karl Leisner. Questo aveva avuto la vocazione al sacerdozio, ma è stato catturato e portato nei campi di concentramento, però è stato ordinato clandestinamente nei campi di concentramento da un cardinale francese. E diceva: questa cosa che mi affascina, Maria, e ammiro sempre il tuo silenzio, il tuo sguardo buono e materno, e voglio presentarmi a te come un cavaliere sull'attenti, nella corazza della purezza davanti a te, Maria, Vergine e Madre. Ah, un cavaliere, chiediamo di essere questi cavalieri, avere questa corazza, la corazza della purezza, a lei la purissima, la tutta pura, chiediamola. E concludo con la vitamina spirituale di Sant'Anselmo, perché visto che vi piacciono queste preghiere di Sant'Anselmo, tratta dal Proslogio, uno dei testi un po' filosofici di Sant'Anselmo, dice: e tu, o Signore, quando ci guarderai e esaudirai, quando illuminerai i nostri occhi e ci mostrerai il tuo volto, quando ci ritornerai, amico, guardaci, o Signore, esaudiscici, illuminaci e mostrati a noi. Ecco il tema dominante di Sant'Anselmo: fa sentire la tua presenza. Ecco, carissimi, allora vorrei solo concludere con un ringraziamento. Ringrazio Marcella di Messina per il libro che mi ha inviato, se può mandarmi il suo numero di telefono, così la ringrazio a voce. Ecco, carissimi, e se avete bisogno del mio per chiedere i libri, io ho scritto anche i commenti ai vari anni, anno A, anno B, anno C, quest'anno è l'anno A, e per chiedere chiarimenti o domande, il numero è 338 75 53 847, e poi sul sito In Cammino con Gesù, sul sito di Radio Mater, trovate i commenti. Ecco, carissimi, allora con Maria sull'attenti, come cavalieri con la corazza della purezza, e noi ci sentiamo sabato prossimo. Ciao a tutti da Vilma.